Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
Capitolo 555. Lezione notturna a Simon Pietro sull'esame dei peccati e sul dolore dei buoni e degli innocenti. Gesù è solo in una piccola stanza. Seduto sul lettuccio, pensa o prega. Un lumicino ad olio su una scansia palpita con la sua fiammolina giallastra. Deve essere notte perché non c'è rumore alcuno per la casa e nella via. Solo il torrente pare frusciare più forte fuor della casa nel silenzio della notte. Gesù alza il capo guardando l'uscio. Ascolta, si alza e va ad aprire. Vede Pietro fuor dell'uscio. Tu? Vieni. Che vuoi, Simone? Ancora alzato? Tu che devi fare tanto cammino. Lo ha preso per mano e tirato dentro, rinchiudendo l'uscio senza far rumore. Se lo fa sedere accanto, sulla sponda del letto. Volevo dirti, maestro, sì, volevo dirti che lo hai visto anche oggi, ciò che valgo. Sono capace soltanto di fare divertire dei poveri bambini, consolare una vecchierella, mettere pace fra due pastori che questionano per un'agnella risultata di petto cieco. Sono un povero uomo, tanto povero, che non capisco neppure ciò che tu mi spieghi. Ma questa è un'altra cosa. Ora, io volevo dirti che, proprio per questo, tu mi tenessi qui. Io non ci tengo ad andare in giro quando tu non sei con noi e non sono capace di fare. Accontentami, Signore. Pietro parla con calore, ma tenendo gli occhi puntati sui rozzi mattoni sbocconcellati del pavimento. Guardami, Simone, comanda Gesù. E poiché Pietro obbedisce, Gesù lo fissa acutamente, chiedendo: E questo è tutto? Tutta la ragione del tuo vegliare? Tutta la ragione del tuo pregare di tenerti qui? Sii sincero, Simone. Non è mormorare, dire al tuo maestro l'altra parte del tuo pensiero. Bisogna saper distinguere fra parola oziosa e parola utile. È oziosa e generalmente nell'ozio fiorisce il peccato, quando si parla delle manchevolezze altrui con chi non può nulla su esse. Allora è semplicemente mancanza di carità, anche se le cose dette sono vere. Come è mancanza di carità rimproverare più o meno acerbamente, senza unire al rimprovero il consiglio. E parlo di rimproveri giusti. Gli altri sono ingiusti e sono peccato contro il prossimo. Ma quando uno vede un suo prossimo che pecca e ne soffre perché peccando colui offende Dio e danneggia la sua anima, e da solo sente che non è capace di misurare l'entità dell'altrui peccato, né si sente sapiente a dire parole di conversione, e allora si rivolge ad un giusto ad un sapiente e confida il suo affanno, allora non fa peccato, perché le sue confidenze sono volte a por fine ad uno scandalo e a salvare un'anima. È come uno che avesse un parente malato di una malattia che è vergognosa. È certo che egli cercherà di tenerla nascosta al popolo, ma in segreto andrà a dire al medico: «Il mio parente, secondo me, ha questo e questo, né io so consigliarlo e curarlo. Vieni tu o dimmi ciò che devo fare». Manca forse costui di amore al parente? No, anzi, mancherebbe se fingesse di non accorgersi della malattia e la lasciasse progredire, portando alla morte per un malinteso sentimento di prudenza e di amore. Un giorno, e non passeranno anni, tu e con te i tuoi compagni dovrete ascoltare le confidenze dei cuori. Non così come le ascoltate ora da uomini, ma da sacerdoti, ossia medici, maestri e pastori delle anime, così come io sono medico, maestro e pastore. Dovrete ascoltare e decidere e consigliare. Il vostro giudizio avrà valore come se Dio stesso lo avesse pronunciato. Pietro si svincola da Gesù, che lo teneva stretto al suo fianco, e dice alzandosi: «Ciò non è possibile, Signore, non ce lo imporre mai. Come vuoi che si giudichi come Dio, se non sappiamo neppure giudicare come uomini?» Allora saprete, perché lo Spirito di Dio si librerà su voi e vi penetrerà delle sue luci. Saprete giudicare, considerando le sette condizioni dei fatti che vi verranno proposti per avere consiglio o perdono. Ascolta bene e cerca di ricordare. A suo tempo, lo Spirito di Dio ti ricorderà le mie parole, ma tu cerca ugualmente di ricordare con la tua intelligenza, perché Dio te l'ha data, perché tu la adoperi senza infingardie e presunzioni spirituali che portano ad attendere e pretendere tutto da Dio. Quando tu sarai maestro, medico e pastore al posto mio e in mia vece, e quando un fedele verrà a piangere ai tuoi piedi i suoi turbamenti per azioni proprie o azioni altrui, tu devi sempre aver presente questo settenario di interrogativi. Chi ha peccato? Cosa? Qual è la materia del peccato? Dove? In che luogo? Come? In che circostanze? Con che o con chi? Lo strumento o la creatura che fu materia al peccato? Perché? Quali gli stimoli che hanno creato l'ambiente favorevole al peccato? Quando? In che condizioni e reazioni, e se accidentalmente o per abitudine malsana? Perché vedi, Simone, la stessa colpa può avere infinite sfumature e gradi a seconda di tutte le circostanze che l'hanno creata e degli individui che l'hanno compiuta. Ad esempio, prendiamo in considerazione due peccati che sono i più diffusi: quello della concupiscenza carnale o della concupiscenza delle ricchezze. Una creatura ha peccato di lussuria o crede aver peccato di lussuria, perché talora l'uomo confonde il peccato con la tentazione, oppure giudica uguali lo stimolo creato artificiosamente per un malsano appetito e uguali quei pensieri che sorgono per riflesso ad una sofferenza di malattia, o anche perché la carne e il sangue delle volte hanno delle improvvise voci che risuonano nella mente prima che essa abbia tempo di mettersi in guardia per soffocarle. Viene da te e ti dice: «Io ho peccato di lussuria». Un sacerdote imperfetto direbbe: «Anatema su te!» Ma tu, il mio Pietro, non devi dire così, perché tu sei Pietro di Gesù, sei il successore della misericordia. E allora, prima di condannare, devi considerare e toccare dolcemente e prudentemente il cuore che ti piange davanti per sapere tutti i lati della colpa o della supposta colpa, dello scrupolo. Ho detto dolcemente e prudentemente. Ricordare che oltre che maestro e pastore sei medico. Il medico non invelenisce le piaghe. Pronto a recidere se c'è della cancrena, sa però anche scoprire e medicare con mano leggera se vi è soltanto ferita con lacerazione di parti vive che vanno riunite, non strappate via. E ricordare che, oltre che medico e pastore, sei maestro. Un maestro regola le sue parole a seconda dell'età dei suoi discepoli. Sarebbe uno scandalo quel pedagogo che a fanciullini svelasse leggi animali che gli innocenti ignoravano, dando così cognizioni e malizie precoci. Anche nel trattare le anime bisogna avere prudenza nell'interrogare, rispettarsi e rispettare. Ti sarà facile se in ogni anima tu vedrai un tuo figlio. Il padre è naturalmente maestro, medico e guida dei suoi figli. Perciò, quale che sia la creatura che ti è davanti, turbata da colpa o da timore di colpa, tu amala con paterno amore e saprai giudicare senza ferire e senza scandalizzare. Mi segui? Sì, maestro, capisco molto bene. Dovrò essere cauto e paziente, persuadere a scoprire le ferite, ma guardarvi da me senza attirare l'occhio altrui su esse, e soltanto quando vedessi che c'è proprio ferita, allora dire: «Vedi, qui ti sei fatto del male per questo e questo». Ma se vedo che la creatura ha soltanto paura di essere ferita per aver visto fantasmi, allora soffiare via le nebbie senza dare delle luci per zelo inutile atte a illuminare vere fonti di colpa. Dico bene? Molto bene. Dunque, se uno ti dice: «Ho peccato di lussuria», tu considera chi hai di fronte. Vero è che il peccato può sorgere a tutte le età, ma sarà più facile riscontrarlo in un adulto che non in un fanciullo, e diverse saranno perciò le interrogazioni e le risposte da fare e da dare ad un uomo o ad un fanciullo. Viene di conseguenza, dalla prima indagine, la seconda sulla materia del peccato e poi la terza sul luogo del peccato e la quarta sulle circostanze del peccato e la quinta su chi fu complice al peccato e la sesta sul perché del peccato e la settima sul tempo e sul numero del peccato. Vedrai che generalmente, mentre per un adulto e adulto vivente nel mondo, ad ogni domanda ti apparirà corrispondente una circostanza di vera colpa, per creature fanciulle di età o di spirito, a molte domande dovrai risponderti: qui c'è un fumo, non sostanza di colpa. Anzi, vedrai talora, in luogo di fango, esservi un giglio che trema di essere stato schizzato di fango e confonde la goccia di rugiada scesa sul suo calice con lo spruzzo della mota. Anime tanto desiderose di cielo che temono come macchia anche l'ombra di una nube che le oscura per un momento, frapponendosi fra loro e il sole, ma poi passa e non vi è traccia di essa sulla candida corolla. Anime tanto innocenti e vogliose di restarlo, che Satana spaventa con tentazioni mentali o aizzando i fomiti della carne o la carne stessa con l'approfittarsi di vere malattie della carne. Queste anime vanno consolate e sorrette, perché sono non già peccatrici, ma martiri. Ricordalo sempre. E ricorda sempre di giudicare anche chi peccò di avidità alle ricchezze o cose altrui con lo stesso metodo, perché se è colpa maledetta essere avidi senza bisogno e senza pietà, rubando al povero e contro giustizia vessando i cittadini, i servi o i popoli, meno grave, molto meno grave è la colpa di chi, avendo avuto negato un pane dal suo prossimo, lo ruba per sfamare se stesso e le sue creature. Ricorda che, se tanto per il lussurioso come il ladro è di misura nel giudicare il numero, le circostanze e la gravità della colpa, è anche di misura nel giudicare la conoscenza da parte del peccatore del peccato che ha commesso e nel momento che lo commetteva. Perché se uno fa con piena conoscenza, pecca di più di chi fa per ignoranza, e chi fa con libero consenso della volontà pecca più di chi è forzato al peccato. In verità ti dico che talora vi saranno fatti dall'apparenza di peccato e che saranno martirio e avranno il premio dato per un patito martirio. E ricorda soprattutto che in tutti i casi, prima di condannare, dovrai ricordarti che tu pure fosti uomo e che il maestro tuo, che nessuno poté trovare in peccato, mai, non condannò mai alcuno che si fosse pentito di aver peccato. Perdona 70 volte 7 e anche 70 volte 70 i peccati dei tuoi fratelli e dei figli tuoi. Perché chiudere le porte della salute ad un malato solo perché è ricaduto nella malattia è volerlo fare morire. Hai compreso? Ho compreso. Questo l'ho proprio compreso. E allora, dimmi ora tutto il tuo pensiero. Eh sì, te lo dico perché vedo che proprio tu sai tutte le cose e capisco che non è mormorare dirti di mandare via Giuda al mio posto perché egli soffre di non andare. Io te lo dico non per dire che egli è invidioso e farmi scandalo di lui, ma per dargli pace e darti pace, perché deve essere ben faticoso per te avere sempre quel vento di temporale vicino. Giuda si è ancora lamentato? Eh sì, ha detto che ogni tua parola è una ferita per lui, anche quello che hai detto per i fanciulli. Dice che in verità fu per lui che tu hai detto che Eva andò all'albero perché le piaceva quella cosa lucente come un serto di re. Io veramente non ci avevo trovato proprio un paragone, ma io sono ignorante. Bartolmai e lo Zelote, invece, hanno detto che Giuda è stato proprio toccato nel vivo più vivo, perché egli è stregato da tutto ciò che luccica e seduce la vanagloria. E avranno ragione, perché essi sono sapienti. Sii buono con i tuoi poveri apostoli, maestro, fa contento Giuda e me con lui. Tanto, lo vedi, so fare solo divertire i fanciulli ed essere fanciullo fra le tue braccia. E si stringe al suo Gesù che ama veramente con tutte le sue forze. No, non ti posso accontentare, non insistere. Tu, proprio perché sei come sei, vai alla missione. Egli, proprio perché è come è, resta qui. Anche mio fratello me ne aveva parlato e per quanto lo ami tanto, ho risposto anche a lui no. Neppure se me ne pregasse mia madre cederei. Non è un castigo, ma una medicina e Giuda la deve prendere. Se non gioverà al suo spirito, gioverà al mio, perché non potrò rimproverarmi di avere omesso cosa alcuna per santificarlo. Gesù è severo e imperioso nel dire questo. Pietro lascia ricadere le braccia e abbassa il capo sospirando. Non te ne affliggere, Simone. Noi avremo un'eternità per stare uniti e amarci. Ma tu avevi altre cose da dirmi. È tardi, maestro. Tu devi dormire. Tu più di me, Simone, che all'alba devi metterti in cammino. Oh, per me, stare qui con te è più riposo che stare sul letto. Parla dunque, tu lo sai che poco io dormo. Ecco, io sono uno zuccone, lo so, e lo dico senza vergogna, e se fosse per me non mi importerebbe molto di sapere, perché penso che la sapienza più grande sia amarti e seguirti e servirti con tutto il cuore. Ma tu mi mandi qua e là e la gente mi interroga e io devo rispondere. Penso che quello che io chiedo a te, altri possono chiederlo a me, perché gli uomini hanno gli stessi pensieri. Tu dicevi ieri che sempre gli innocenti e i santi soffriranno, anzi, saranno quelli che soffrono per tutti. Questo è duro per il mio intelletto, anche che tu dica che essi stessi lo desidereranno. E penso che, come è duro per me, possa esserlo per altri. Se me ne chiedono, che cosa devo rispondere? In questo primo viaggio una madre mi disse: non era giusto che la mia bambina morisse con tanto dolore perché era buona e innocente. E io, non sapendo che dire, le ho detto le parole di Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Ma non sono rimasto persuaso neppure io, e non ho persuaso lei. Vorrei un'altra volta sapere che dire. È giusto. Ascolta, pare un'ingiustizia, ed è una grande giustizia che i migliori soffrano per tutti. Ma dimmi un poco, Simone, cos'è la terra? Tutta la terra? La terra? Uno spazio grande, grandissimo, fatto di polvere, acque, di rocce, con piante, animali e creature umane. E poi? E poi basta. A meno che tu non voglia che io dica che è il luogo di castigo dell'uomo e di esilio. La terra è un altare, Simone, un enorme altare. Doveva essere altare di lode perpetua al suo creatore, ma la terra è piena di peccato. Perciò deve essere altare di perpetua espiazione, di sacrificio su cui ardono le ostie. La terra dovrebbe, come gli altri mondi sparsi nel creato, cantare i salmi a Dio che l'ha fatta. Guarda. Gesù apre le imposte di legno e dalla finestra spalancata entra il fresco della notte, il rumore del torrente, il raggio di luna, e si vede il cielo trapunto di stelle. Guarda quegli astri. Essi cantano con la voce loro, che è di luce e di moto negli spazi infiniti del firmamento, le lodi di Dio. Da millenni dura il loro canto, che sale dagli azzurri campi del cielo al cielo di Dio. Possiamo pensare astri e pianeti, stelle e comete come creature siderali che, come siderali sacerdoti, leviti, vergini e fedeli, devono cantare in un tempio sconfinato le laudi del Creatore. Ascolta, Simone. Senti il fruscio delle brezze fra le fronde e il rumore delle acque nella notte. Anche la terra canta come il cielo, coi venti, con le acque, con la voce degli uccelli e degli animali. Ma se per il firmamento basta la luminosa lode degli astri che lo popolano, basta il canto dei venti, acque e animali per il tempio che è la terra, perché in essa non sono solo venti, acque e animali, cantanti incoscientemente le lodi di Dio, ma in essa è anche l'uomo, la creatura perfetta, soprattutto ciò che è vivente nel tempo e nel mondo, dotata di materia come gli animali, i minerali e le piante, e di spirito come gli angeli del cielo, e come essi destinata, se fedele nella prova, a conoscere e possedere Dio, con la grazia prima, col paradiso poi. L'uomo, sintesi che abbraccia tutti gli stati, ha una missione che gli altri creati non hanno e che per lui dovrebbe essere, oltre che dovere, una gioia, amare Dio. Dare intelligentemente e volontariamente culto d'amore a Dio. Ripagare Dio dell'amore che egli ha dato all'uomo dandogli la vita e dandogli il cielo oltre la vita. Dare culto intelligente. Considera, Simone, che bene ritrae Dio dalla creazione. Che utile! Alcuno. La creazione non aumenta Dio, non lo santifica, non lo arricchisce. Egli è infinito. Tale sarebbe stato anche se la creazione non fosse stata. Ma Dio amore voleva avere dell'amore ed ha creato per avere amore. Unicamente amore può trarre dal creato e Dio, e questo amore, che è intelligente e libero unicamente negli angeli e negli uomini, è la gloria di Dio, la gioia degli angeli, la religione per gli uomini. Quel giorno che il grande altare della terra tacesse di lodi e di suppliche d'amore, la terra cesserebbe di essere. Perché spento l'amore, sarebbe spenta la riparazione, e l'ira di Dio annullerebbe l'inferno terrestre che sarebbe divenuta la terra. La terra, dunque, per esistere, deve amare. E ancora, la terra deve essere il tempio che ama e prega con l'intelligenza degli uomini. Ma nel tempio, in ogni tempio, quali vittime si offrono? Le vittime pure, senza macchia né tara. Solo queste sono gradite al Signore, esse e le primizie, perché al padre della famiglia vanno date le cose migliori e a Dio padre dell'umana famiglia va data la primizia di ogni cosa e le cose elette. Ma ho detto che la terra ha un duplice dovere di sacrificio, quello di lode e quello di espiazione, perché l'umanità che la copre ha peccato nei primi uomini e pecca continuamente, aggiungendo al peccato di disamore a Dio quegli altri mille delle sue aderenze alle voci del mondo, della carne e di Satana. Colpevole, colpevole umanità, che avendo somiglianza con Dio, avendo intelligenza propria e aiuti divini, è peccatrice sempre e sempre più. Gli astri ubbidiscono, le piante ubbidiscono, gli elementi ubbidiscono, gli animali ubbidiscono e così come sanno, lodano il Signore. Gli uomini non ubbidiscono e non lodano a sufficienza il Signore. Ecco allora la necessità di anime ostie che amino ed espino per tutti. Sono i fanciulli che pagano, innocenti e ignari, l'amaro castigo del dolore per coloro che non sanno che peccare. Sono i santi che, volonterosi, si sacrificano per tutti. Fra poco, un anno o un secolo è sempre poco rispetto all'eternità, non si celebreranno più altri olocausti sull'altare del gran tempio della terra fuor di questi delle vittime uomo consumate con il perpetuo sacrificio. Ostie con l'ostia perfetta. Non ti scuotere, Simone, non dico già che io metterò un culto simile a quello di Moloch e di Baal e di Astarte. Gli uomini stessi ci immoleranno. Intendi? Ci immoleranno. E noi andremo lieti alla morte per espiare e amare per tutti. E poi verranno i tempi in cui gli uomini non immoleranno più gli uomini, ma sempre vi saranno le vittime pure che l'amore consuma insieme alla gran vittima del sacrificio perpetuo. Dico l'amore di Dio e l'amore per Dio. Invero esse saranno le ostie del tempo e del tempio futuro. Non agnelli e capri, vitelli e colombi, ma il sacrificio del cuore è ciò che Dio gradisce. Davide lo ha intuito. E nel tempo nuovo, tempo dello spirito e dell'amore, solo questo sacrificio sarà gradito. Considera, Simone, che se un Dio ha dovuto incarnarsi per placare la giustizia divina per il gran peccato, per i molti peccati degli uomini, nel tempo della verità, solo i sacrifici degli spiriti degli uomini possono placare il Signore. Tu pensi, ma perché allora Egli, l'Altissimo, dette ordine di immolargli i figli degli animali e i frutti delle piante? Io te lo dico, perché prima della mia venuta, l'uomo era un olocausto macchiato e perché non era conosciuto l'amore. Ora conosciuto sarà. E l'uomo che conoscerà l'amore, perché io renderò la grazia per la quale l'uomo conosce l'amore, escirà dal letargo, ricorderà, comprenderà, vivrà. Si sostituirà ai capri e agli agnelli, ostia di amore e di espiazione, ad imitazione dell'agnello di Dio, suo Maestro e Redentore. Il dolore, sin qui castigo, si muterà in amore perfetto, e beati quelli che lo abbracceranno per amore perfetto. Ma i bambini? Vuoi dire coloro che ancor non sanno offrirsi? E sai tu quando Dio parli in essi? Il linguaggio di Dio è linguaggio spirituale. L'anima lo intende e l'anima non ha età. Anzi, ti dico che l'anima fanciulla, perché senza malizia, è per capacità di intendere Dio più adulta di quella di un vegliardo peccatore. Io ti dico, Simone, che tu vivrai tanto da vedere molti pargoli insegnare agli adulti e anche a te stesso la sapienza dell'amore eroico. Ma in quei piccoli che muoiono per ragioni naturali è Dio che opera direttamente, per ragioni di un così alto amore che non posso spiegarti, rientrando esse nelle sapienze che sono scritte nei libri della vita e che solo nel cielo saranno letti dai beati. Letti, ho detto, ma in verità basterà guardare Dio per conoscere non solo Dio, ma anche la sua infinita sapienza. Abbiamo fatto venire il tramonto della luna, Simone. Presto è l'alba e tu non hai dormito. Non importa, maestro, ho perduto poche ore di sonno e acquistato tanta sapienza e sono stato con te. Ma se tu lo permetti, ora vado. Non a dormire, ma a ripensare alle tue parole. È già sulla porta e sta per uscire quando si ferma pensieroso e poi dice: ancora una cosa, maestro. È giusto che io dica a qualcuno che soffre che il dolore non è un castigo, ma è una grazia, una cosa come la nostra chiamata, bella anche se faticosa, bella anche se a chi non sa può parere brutta e triste cosa? Lo puoi dire, Simone, è la verità. Il dolore non è un castigo quando lo si sa accogliere e usare con giustizia. Il dolore è come un sacerdozio, Simone, un sacerdozio aperto a tutti, un sacerdozio che dà un gran potere sul cuore di Dio e un grande merito. Nato col peccato, sa placare la giustizia, perché Dio sa usare al bene anche quanto l'odio ha creato per dare del dolore. Io non ho voluto altro mezzo per annullare la colpa, perché non vi è mezzo più grande di questo.